È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
Benvenuti a È tutto perfetto, siamo su Radio Grad, io sono Lucia Anita Iuliano e qui con me come sempre c'è la straordinaria Alessandra Gargiulo, presidente dell'associazione Di Mente in Mente. Ciao Alessandra!
Ciao a tutti, ciao!
Alessandra, questa sera parliamo di un argomento importante che è l'ADHD, caratterizzato dal disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, ma nello specifico ne parlerà con noi una persona che già conosciamo, la dottoressa, psicologa, psicoterapeuta Elisa Focardi. Ciao Elisa, buonasera!
Buonasera, ciao! Bellissimo riessere qui di nuovo! Grazie mille.
È un piacere per noi averti qui di nuovo. E questa sera, appunto, come dicevo prima, parleremo di un argomento importante che è l'ADHD, che io conosco abbastanza bene, ma ne parleremo poi. Alessandra, cedo a te l'onore di tartassare, di iniziare.
Tartassare la povera Elisa con la mia prima curiosità. Che sì, volevo far conoscere un pochino anche a quelli che ci stanno, che ci ascolteranno, che ci stanno ascoltando, in cosa consiste l'ADHD.
Ok, allora partiamo proprio dalla sigla, no? ADHD sta per disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, che poi nei manuali diagnostici è iperattività barra impulsività, perché comunque uno degli aspetti e delle aree tanto importanti è anche proprio quella dell'impulsività. È uno dei disturbi più frequenti che si ritrova nell'età evolutiva, anche se ha una prevalenza molto dubbia. A seconda degli studi si parla dell'1% in alcuni studi dove si va a vedere proprio disturbi con sintomatologia molto severa, fino a al 3-6% in altri studi. Però diciamo che il nostro manuale diagnostico di riferimento, che è DSM-5, dà una prevalenza del 5% in età scolare e del 2,5% in età adulta, perché comunque poi, essendo un disturbo del neurosviluppo, come vedremo più avanti, sicuramente l'aspetto anche dei trattamenti e di come si modifica nella recita, però è un disturbo del neurosviluppo con delle caratteristiche specifiche che poi rimangono anche nelle età successive. Okay? Uno degli equivoci o dei miti più frequenti è che appunto l'ADHD possa scomparire con l'età e quindi si va subito a sfatare. Ci sono delle modifiche specifiche, però è un disturbo del neurosviluppo, che vuol dire che ha un'eziologia molto collegata alla componente biologica e alla componente genetica. Okay. Le aree principali sono queste del termine stesso, quindi disattenzione, iperattività e impulsività. Disattenzione è tutto quell'aspetto che riguarda un bambino che magari si distrae continuamente, il bambino che riesce con fatica a organizzarsi anche a scuola, anche a casa, a disorganizzare materiali. Sono bambini che a volte sembrano non ascoltare, perché sono come presi dal loro mondo, dai loro pensieri, anche senza degli stimoli evidenti per l'adulto che magari in quel momento li osserva. Sembra non ci siano dei distrattori particolari, ma invece per i bambini che hanno un funzionamento specifico specifico come con la DHD sono son proprio dentro i loro ricettori di stimolo, sono in queste bolle. Sono bambini che fanno molta fatica in tutto quello che riguarda lo sforzo cognitivo e di attenzione, per esempio il rimanere in classe ad ascoltare, lo svolgere compiti a casa, fare prove di lettura un pochino più lunghe, tutto quello che comunque comporta uno sforzo di un certo tipo a livello cognitivo li affatica molto di più. Tutta la parte dell'impulsività e dell'iperattività riguarda quell'aspetto comportamentale. L'iperattività è il bambino che sembra abbia il motore acceso, che non riesce a stare fermo sulla sedia, che ha bisogno di alzarsi continuamente, che inizia anche da più piccolini, iniziano vari giochi non finendo nessuno dei giochi che aprono, o aprono tante cose, cambiano stanza, cambiano attività, senza poi portare a termine nessuna di queste attività. L'aspetto dell'impulsività ha a che fare più con l'interrompere, il dire le prime cose, qualsiasi cosa ci passi per la mente, voglio entrare nel gioco che stanno facendo i miei compagni di classe, ci entro in una maniera gamba tesa, fra virgolette, perché non ho tutto quel ragionamento su quelli che possono essere le conseguenze, quelli che possono essere anche i rischi. L'impulsività porta spesso anche a mettersi in condizioni di potenziale pericolo, ad esempio. Queste sono le tre aree che possono esserci tutte e tre nella forma mista, oppure possono esserci prevalenti, cioè il sottotipo con prevalenza disattentiva, per cui ha soprattutto il primo aspetto che si diceva presente, ma magari non ha tutta la parte di impulsività e iperattività, oppure a prevalenza iperattiva, per cui c'è molto più l'aspetto comportamentale, ma magari quello disattentivo non è presente o è presente in maniera più leggera.
Sì, effettivamente concordo su tutto perché, come dicevo prima, conosco abbastanza bene, ancora non abbastanza, questo disturbo, perché poi mano a mano che vado avanti scopro sempre di più. Io ho uno dei miei figli che con ADHD e confermo per quanto riguarda il materiale scolastico, perché per i primi 3 anni ho comprato colle e forbici a volontà, quest'anno però vedo che va un po' meglio. Ma grazie a un farmaco, magari dei trattamenti ne parleremo dopo. Intanto volevo chiederti quali sono le cause e, qualcosa è un po' già accennato, come si manifesta la ADHD.
Okay. Allora, la ADHD, appunto, per arrivare a fare una diagnosi ci devono essere degli elementi specifici, cioè quelli che vedevamo prima in maniera molto specifica, cioè devono essere pervasivi, devono quindi essere presenti in maniera molto impattante in più contesti, devono arrivare a esordio precoce, per cui il DSM ci parla di entro i 12 anni di età, e è stato alzato perché prima parlavano di 7 anni, entro i 7 anni doveva essere manifestata determinate sintomatologie, ora l'hanno alzata a 12 e deve avere una compromissione dello sviluppo importante, per cui all'interno di queste caratteristiche si sottolinea proprio l'aspetto del neurosviluppo, e da qui l'origine neurologica, biologica, con una forte componente genetica, è stato visto proprio da degli studi di neuroimaging che vanno a vedere proprio le immagini del funzionamento delle aree cerebrali, che ci sono delle aree cerebrali più piccole di dimensione o che hanno un funzionamento diverso, un'attivazione rispetto ai gruppi di controllo, e un'alta parte di familiarità, per cui un genitore o parenti stretti che magari possono avere determinati tratti o se non proprio diagnosi a loro volta di ADHD, c'è molto più probabilità che anche i figli possano poi manifestare queste sintomatologie. Questi sono quelli che magari sono i fattori più d'esordio. Tutta la parte del contesto familiare, contesto educativo, come risponde la scuola, come ci si relaziona poi alle caratteristiche specifiche, sono quelli definiti fattori di mantenimento, cioè rispetto a quello che poi l'ambiente fa, si può andare ad aumentare o diminuire quella che è la gravità della sintomatologia, per cui nella ADHD è importantissimo intanto avere una diagnosi, come spesso succede nel neurosviluppo o sempre succede nel neurosviluppo, più precocemente possibile, ma lavorare anche su tutti gli ambienti principali, scuola e famiglia, proprio perché si può andare a veramente peggiorare o migliorare di molto la situazione del bambino.
Benissimo, grazie Elisa, sempre sempre preziosi queste tue spiegazioni, insomma, soprattutto per chi è all'ascolto e vive le situazioni di cui abbiamo appena parlato. Adesso intanto andiamo in pausa musicale con Peppe Saverino e torniamo tra poco con la dottoressa Elisa Focardi a parlare di ADHD. A tra poco.
Ben ritrovati a È tutto perfetto, siamo qui in studio, stiamo parlando di ADHD con la dottoressa Elisa Focardi e adesso volevo intanto ringraziare per le informazioni che ci stai dando su questo disturbo e volevo dire che è un mondo in cui io mi sono affacciata da poco perché ho avuto anche io una diagnosi del genere per quanto riguarda la mia bambina che ha 10 anni e disconoscevo questo mondo, almeno cioè, ne avevo sentito parlare ma in maniera molto superficiale, quindi vivevo sulla mia pelle in prima persona quello che te un po' hai descritto, no? Però non, cioè io e il mio compagno non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo, perché e grazie diciamo alle informazioni che anche ci stai dando stasera tutto è molto più chiaro, molto più nitido. E adesso ti volevo chiedere quali sono le differenze che ci sono nella manifestazione del disturbo tra bambini e adulti.
Ok, sì, questo è un aspetto molto, molto interessante e anche molto utile proprio per iniziare a osservare, no, determinate cose, perché comunque l'esordio può essere anche molto, molto precoce, cioè si possono essere si possono vedere determinati segnali fin da piccolissimi, si parla addirittura proprio della prima infanzia, dai 3 anni in poi, perché comunque essendo un disturbo di neurosviluppo, come si diceva, no, a base biologica, è un po' sempre lì, no? Poi a seconda del contesto, del momento, delle esperienze, dello sviluppo stesso del bambino, può emergere prima o dopo con caratteristiche diverse. Quando arrivano i bimbi più piccoli, arrivano soprattutto per aspetti collegati all'iperattività. Cioè sono bambini e sono dei motorini accesi che non stanno fermi mai, che si arrampicano continuamente, che non hanno il senso del pericolo. Possono arrivare spesso anche per l'aspetto di disregolazione emotiva, per cui bambini che hanno delle crisi di rabbia forti, un alto tasso di litigiosità o un'espressività anche delle emozioni, come può essere anche il pianto oltre la rabbia o l'inconsolabilità, tanto elevati. Via via che crescono, diciamo, è un po' più facile e frequente la diagnosi quando si entra poi nell'aspetto della scuola primaria, perché lì entra in gioco e diventa molto più rilevabile tutto l'aspetto collegato alla disattenzione, per cui quando cambiano le richieste dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, quindi le richieste di contesto del dover stare seduti, del dover ascoltare, lì emergono in maniera ancora più evidente se ci sono proprio delle fatiche sia livello iperattivo, impulsivo, ma anche disattentivo. Per cui nel crescere quello che si modifica, è stato visto un po' anche dalle ricerche, ma soprattutto dalla pratica clinica, è che l'aspetto dell'iperattività un po' tende a diminuire con la crescita e a trasformarsi, non tanto a scomparire, ma diventa un'irritabilità, diventa più un mente dei ragazzi adolescenti che riportano di essere infastiditi, di annoiarsi tanto, di dopo un po' dover cambiare amicizie o cambiare luoghi che frequentano perché hanno questa irritabilità che non sopportano più. Gli altri non sopportano di fare le stesse cose, no? È che sarebbe l'iperattività che però si trasforma crescendo insieme a loro. Più si cresce, più quello che emerge è lo sforzo attentivo e la difficoltà d'attenzione, che diventa sempre più collegata anche all'aspetto dell'apprendimento, per cui più si aumentano l'età e più aumenta anche la comorbidità con i DSA, con i disturbi specifici dell'apprendimento, perché via via che cresco io magari ho questi vuoti attentivi o queste oscillazioni, questi cali attentivi a scuola, inizio a avere anche difficoltà in alcune magari materie specifiche oppure proprio anche nella lettoscrittura fin dalla primaria. In crescendo aumentano appunto l'aspetto dei disturbi dell'apprendimento. Nell'adulto si possono avere tanti ambiti di fatica, per cui dall'organizzazione, pianificazione lavorativa alla tendenza a procrastinare tutto quello che o causa noia o ci fa durare fatica o richiede sforzo cognitivo e ricordarsi gli appuntamenti, le parti magari più noiose del lavoro, no? Come dover fare rendiconti, relazioni, pagare bollette, cioè tutto questo aspetto qui che rientra nelle funzioni esecutive della pianificazione, dell'organizzazione, oltre che dell'attenzione, sono fortemente coinvolte, oltre a tutto l'aspetto relazionale, perché una DHD, soprattutto se non c'è un aspetto di diagnosi riconosciuta e di trattamento, inizia a avere una concezione di se stesso molto specifica, per cui da più grandi arrivano con un'autostima molto bassa, ad esempio, perché iniziano a dire io sono fatto così, sono io che non riesco a stare a sedere, che non riesco a stare attento, che non vado bene o che non mi riesce a fare amicizia, per esempio, no? Perché cioè, si attribuiscono tutte quelle sulle difficoltà anche nella socializzazione che sono tipiche del funzionamento del disturbo a caratteristiche personali.
Ma tutto questo può essere, e qui mi collego alla domanda successiva, tutto questo può essere collegato anche alle comorbilità, e quindi quali sono anche le comorbilità poi associate alla DHD?
La DHD è uno dei disturbi che ha più eterogeneità possibile, perché ha tantissime comorbidità e spesso, soprattutto quando sono più grandi, i ragazzini, se non addirittura poi gli adulti direttamente, arriva la diagnosi di ADHD perché prima arriva un'altra diagnosi e poi nell'approfondimento diagnostico si scopre che invece c'è anche proprio tutto questo aspetto dell'ADHD. Diciamo nel 60% delle situazioni le comorbidità più frequenti sono con i disturbi esternalizzanti, quindi cioè, i disturbi del comportamento, i disturbi della condotta. Con esternalizzante si intende in clinica tutto quello che va all'esterno, no? Che è comportamentale, che è irruento, che è nelle relazioni con gli altri, può diventare anche aggressivo, e nell'aspetto soprattutto della crescita riguarda molto il discorso della socializzazione, delle condotte sociali, delle regole. Però c'è un 40% di comorbidità anche con i disturbi internalizzanti. Nell'ADHD soprattutto c'è una forte comorbidità con i disturbi d'ansia e con i disturbi dell'umore, anche con il disturbo bipolare. Ci sono degli studi proprio specifici che hanno visto dei collegamenti importanti, e con tutti gli aspetti che accennavo prima proprio dei DSA, per cui c'è delle comorbidità molto alte, spesso sono associati molto anche a DSA, a disturbi specifici dell'apprendimento, per cui il quadro è enorme, cioè è proprio eterogeneo, per cui anche oltre che nella diagnosi, nel pensare proprio ai percorsi specifici, al trattamento specifico, cambia molto a seconda del profilo di funzionamento dei bambini, perché appunto tutto l'aspetto neuropsicologico è fondamentale, capire quali funzioni esecutive possono essere più colpite, in che modo, e quindi fare un lavoro, cioè bambino disattento rispetto a un bambino che ha una difficoltà a memoria di lavoro, per esempio, cioè, hanno dei funzionamenti diversi e hanno bisogno di trattamenti diversi, ma anche proprio in base alle comorbidità specifiche, per cui cioè, sarà da un bambino che arriva magari per un disturbo d'ansia e poi sotto si scopre o che c'è anche un ADHD associato, cioè da fare un lavoro di un certo tipo. Se arrivano con un disturbo associato di comportamento o della condotta, bisogna fare un altro tipo di percorso, quindi è fondamentale capire bene il funzionamento di quel bambino e di quella famiglia.
Di Alessandra.
Volevo fare un piccolo passo indietro, volevo chiedere ad Elisa a che età è più giusto fare diagnosi di ADHD? Cioè qual è l'età, diciamo, a parte l'età prescolare che ti hai accennato, però c'è proprio un'età in cui si può già iniziare a fare diagnosi, un'età precoce in cui si può iniziare a fare diagnosi?
L'aspetto diagnostico, diciamo, inizia con la primaria. Quando entrano in primaria, perché diventa più evidente poi le differenze di sviluppo, perché comunque nell'infanzia, nella scuola dell'infanzia, fino a che non si entra alla primaria, tanti aspetti collegati anche, no, al non avere la percezione del rischio, all'iperattività, all'impulsività, sono anche proprio fisiologici dell'età dei bambini. Quando si entra in primaria e si inizia a avere invece la scolarizzazione, l'ambientamento, chi ha solo un aspetto temperamentale poi con il contesto educativo scolastico inizia a sapersi regolare e riadattare a determinati contesti, i bambini in cui è presente invece proprio dei tratti specifici perché sono collegati a un funzionamento con ADHD, no, anzi determinati aspetti si vanno ancora di più a aumentare perché sono stretti in delle regole che non riescono magari a assimilare proprio per un aspetto anche di disattenzione, per cui a volte c'è un po' un altro equivoco, falsa credenza, che sono bambini che magari possono essere dispettosi o positivi, spesso è proprio un problema di attenzione e di pianificazione, cioè se loro non riescono a controllare, a pianificare, a portare l'attenzione anche a quando gli si dà una regola, non assimilano quella regola lì e non è che sono dispettosi o maleducati, ma è proprio il funzionamento del bambino, per cui diciamo fino alla primaria, fino verso i 6-7, difficilmente arriva una diagnosi specifica, però a meno non ci siano proprio delle sintomatologie tanto gravi, il motivo per cui anche il DSM è alzato dai 7 a 12 anni.
Infatti, è anche molto difficile fare diagnosi precoce, nel senso anche in età prescolare, perché spesso magari cioè, si tende a minimizzare, no? A dire vabbè, deve ancora maturare, deve ancora crescere, e quindi si va a fare diagnosi a volte anche troppo tardi. Per esempio, nel nostro caso, si è fatto diagnosi arrivati in quarta elementare, quindi abbastanza già avanti, insomma, con il percorso. Quindi ci siamo trovati un po' in difficoltà.
Anche perché quello che rende un po' difficile l'aspetto anche diagnostico è che non sono bambini che sono sempre distratti o sempre iperattivi, o non, cioè, a volte se una cosa gli interessa riescono a prestare anche molta attenzione. Cioè, quando arriva il genitore e dice: ma se io lo metto a quel film o a quel videogioco, mi ci sta anche le ore, quindi non è possibile sia un aspetto ADHD. No, cioè, se la cosa gli crea proprio un coinvolgimento di un certo tipo, magari riescono a stare ferme. Su questo ci sono anche dei video molto carini, anche in rete, di un bambino davanti alla lezione di matematica e computer, stesso bambino davanti al videogioco, e fanno vedere a velocità aumentata tutti i movimenti nel primo caso, se si tratta di matematica, e quanto riescono a stare concentratissimi, assolutamente fermi, se c'è il videogioco. Ma perché proprio, cioè, funzionano così, non è che, però diventa difficile appunto fare una diagnosi troppo precoce, perché magari si rischia di arrivare a un aspetto importante, perché comunque si parla di neurosviluppo, neurobiologia, bambini che magari poi lo perderebbero solo con la maturazione fisiologica.
Grazie, Lisa.
Io ti volevo invece chiedere, prima di andare di nuovo in pausa musicale, ma il disturbo d'ansia, non fa già parte dell'ADHD oppure è associato all'ADHD?
È
Perché io
associato.
vedo, è associato, ecco, perché io vedo
Può
comunque un
essere
po'
una. Allora, diciamo, l'ansia è un sintomo trasversale un po' di tutto. Cioè, l'aspetto dell'ansia lo ritrovi in quasi tutti i cluster diagnostici. Il disturbo d'ansia, proprio come diagnosi, è frequentemente associato. Anche
Ok.
perché poi si crea nelle relazioni tutto un aspetto di preoccupazione, perché se io magari nell'entrare nel gioco all'intervallo con i compagni di classe ho una maniera impulsiva, irruenta, per cui magari rischio di vivere delle frustrazioni ripetute, inizierò a maturare anche un aspetto di ansia nell'avvicinarmi a determinate situazioni, perché inizierò a pensare di non so come fare, non mi faranno giocare, eccetera, eccetera. Per cui l'aspetto del sintomo di ansia è proprio presente all'interno. In alcuni bambini c'è proprio anche la diagnosi di disturbo d'ansia associata. Sono due cose un po' diverse, però diciamo l'ansia fa parte un po' di quasi tutti i disturbi come sintomo.
Sì, io la vedo molto nel mio bimbo perché so che è molto cercato anche a scuola, gioca molto con i suoi compagni, però magari davanti alla scuola o fuori, se incontriamo i suoi compagni di classe, lui non vuole salutarli, va quasi nel panico. E quindi era per questo, te lo domandavo solo per questo. E adesso andiamo in pausa musicale con Peppe Saverino alla regia. Ci vediamo tra poco. Grazie, Lisa.
Ben ritrovati a È tutto perfetto, siamo qui in studio, stiamo parlando di ADHD con Elisa Focardi, Lucia Lugliano. E volevo fare un'altra domanda a Elisa. Qual è l'iter da seguire per arrivare alla diagnosi di ADHD?
Allora, l'iter può essere abbastanza impegnativo, però è importantissimo, nel senso è un iter, cioè la diagnosi è clinica in questo caso, quindi va fatto un percorso di valutazione e diagnosi con un'equipe multidisciplinare, perché è importante che ci siano scusate, le varie figure che si occupano poi del neurosviluppo, in particolare poi nello specifico la neuropsichiatra infantile e lo psicologo clinico o psicoterapeuta che si è formato nel campo specifico dell'ADHD. Un'osservazione e una valutazione che coinvolge più ambienti, perché la prima fase è quella dell'anamnesi, cioè la raccolta di informazioni dalla famiglia ma anche dalla scuola, perché è fondamentale capire appunto il bambino in contesti diversi come si muove, che è il criterio, come si diceva prima, indispensabile anche per la diagnosi, cioè devono essere presenti diversi report di DSM-5, non più due come era una volta, diversi sintomi dei vari pattern che abbiamo visto prima, disattenzione, iperattività, impulsività, in minimo due ambienti o contesti familiari, per esempio a scuola e a casa, a scuola e nello sport, a scuola o in altri tipi di contesti, per cui si fa un'osservazione, un colloquio con i genitori, un'osservazione e varie prove anche con il bambino e dei questionari specifici sia ai genitori che alle insegnanti, in maniera poi da mettere insieme tutte le informazioni, confrontarsi in HIP e arrivare a quello che può essere la diagnosi. La parte neuropsicologica, come accennavo, è molto importante nella diagnosi della ADHD, per cui il bambino vengono fatte varie prove dal livello cognitivo globale, generale, al funzionamento cognitivo, a prove specifiche che possono riguardare proprio gli aspetti della disattenzione, dell'impulsività e dell'iperattività, per cui si fanno vari tipi di prove, poi a seconda dell'età si usano degli strumenti testistici e diagnostici specifici tarati e per l'età del bambino che ci arriva, ma appunto è importantissimo il colloquio e l'osservazione de, oltre al punteggio del test, l'osservazione di come il bambino poi riesce a stare nella relazione anche diagnostica, perché si parla di alleanza terapeutica nelle terapie, ma si parla anche di alleanza diagnostica durante proprio le valutazioni. Per cui chi ha poi un po' di esperienza e lavora con bambini con questo funzionamento, un po' di campanellini li sente suonare subito, perché sono bambini che entrano in una maniera specifica nella stanza, che hanno un uso dell'oggetto di un certo tipo, appunto gli può cadere continuamente le cose, devo spostare magari oggetti che possono attirare più l'attenzione, perché se no si distraggono dal test, perché magari c'è l'oggetto che brilla, cioè hanno tutte quelle caratteristiche poi ci servono da integrare nella diagnosi. Però i test obiettivi clinici per la ADHD sono essenziali.
Sono anche molto impegnativi sia per i bambini che per le famiglie, ma ancora di più per i bambini stessi, no? Che devono sottostare a tantissimi test, a tantissime prove. In effetti non è semplice, non è semplice.
Sì. Assolutamente. E a tal proposito, quali sono i trattamenti per l'ADHD e le modalità di intervento poi nei vari ambiti di vita?
Ok, allora, per l'ADHD si parla proprio di approccio multimodale al trattamento, nel senso che si intende una presa in carico di tutti i sistemi, per cui ci sono degli interventi che si andranno a fare sul bambino o sul ragazzo, degli interventi che si vanno a fare sul sistema familiare e anche degli interventi che si vanno a fare a scuola, a seconda del livello di gravità, perché comunque nella diagnosi da DSM o da ICD-10, se si usa la classificazione internazionale dell'ICD, c'è da specificare anche il livello di gravità della sintomatologia che si viene che viene riscontrata, che può essere lieve, moderato o grave. Nei sintomi più lievi o moderati, gli interventi ritenuti efficaci evidenziati dalle ricerche sono quelli relativi al trattamento cognitivo comportamentale da fare col bambino e parent training e teacher training per i genitori e per gli insegnanti. Nelle situazioni in cui ci possono essere delle sintomatologie più gravi, c'è da abbinare anche trattamento farmacologico che è stato visto funzionare soprattutto per gli aspetti di iperattività e di disattenzione. Per cui nelle situazioni in cui c'è necessità per il livello di gravità della sintomatologia, c'è la presa in carico appunto del neuropsichiatra infantile insieme alle terapie cognitivo-comportamentali. Fondamentali sono i contesti, cioè i parent training, i teacher training, cioè accompagnare il bambino e gli insegnanti proprio nella comprensione di specifica del funzionamento del disturbo, del funzionamento del bambino, perché tutto quello che poi riguarda l'aspetto soprattutto comportamentale è molto faticoso da capire per chi non è clinico, perché viene spesso erroneamente interpretato come se fosse intenzionalità del bambino, fosse pigrizia, fosse non volontà di quel bambino lì, eccetera eccetera, no? E spesso mi ritrovo nei pay o nei glow a discutere con insegnanti e dicono sì, però non riesce a stare attento, cioè è una caratteristica prevalente la disattenzione del suo funzionamento, però il bambino che in classe disturba ma potrebbe smetterla, no, perché cioè, va proprio compreso nello specifico cosa vuol dire determinate caratteristiche tradotte poi nel allora in classe farà così, così, così. Nel teacher training si va a analizzare tutti gli antecedenti che portano il bambino magari a aumentare determinati comportamenti e si va a introdurre sia con i genitori poi anche nei parent training tutte quelle che poi sono le strategie comportamentali che aiutano a contenere, a anticipare, a regolare in una maniera che sia chiara e prevedibile e anche comprensibile da un bambino che ha magari un deficit attentivo.
Sì, io volevo ritornare sulla questione farmaco, no? Perché poi se ne parla tanto con Alessandra per quanto riguarda il disturbo bipolare, no? Sfatare questi miti sui farmaci. E mio figlio assume uno dei farmaci per l'ADHD e devo dire che ho notato una differenza incredibile da quando lo prende a livello di attenzione a scuola, di rendimento scolastico. Anche le insegnanti hanno visto veramente un miglioramento netto dall'anno scorso a quest'anno. Lui ha iniziato ad assumere il farmaco in estate. Ecco, quella ad esempio mi sento di consigliarla, ecco, come strada, perché risolve la vita anche al bambino stesso, perché comunque si sente di conseguenza più adeguato, più capace, perché gli porta più attenzione in quello che fa e quindi portandogli più attenzione riesce meglio e riuscendo poi ovviamente si sente più come i suoi coetanei in qualche modo, no? Perché per quanto possano acquisire consapevolezza del proprio disturbo, comunque no, sentono che qualcosa non va perfettamente, no? E sempre perché noi pensiamo di vivere tra normotipici e poi questi normotipici forse non ci sono davvero, però è così, per i ragazzi è così.
Anche se devo dire la verità, non è semplice intraprendere questo percorso pure del farmaco, perché io per esempio ho chiesto, no, per Francesca per quanto riguarda l'uso del farmaco, mi hanno detto che cioè, va fatta con neuropsichiatra infantile ovviamente la prescrizione di questo farmaco, ma va attivato tutto attraverso il servizio per esempio della Stella Maris, no? Quindi per avere un appuntamento alla Stella Maris, fai conto, ci vogliono 6 mesi, quindi arriviamo alle superiori, forse riusciamo ad avere il farmaco. Cioè non è semplice, non è niente semplice, non è niente lasciato al caso poi alla fine. È tutto molto farraginoso a volte, no? È molto complicato. Altre volte è più semplice, altre volte è più difficile, dipende anche da come si parte nell'affrontare, no, la problematica. perché magari se inizialmente si è valutato di non dare il farmaco, però si valuta in una seconda battuta con altri specialisti, allora poi devi riattivare la Stella Maris e cercare di avere il percorso per poter avere la prescrizione del farmaco. Però sicuramente in alcuni casi non nego che, cioè, quando ci vuole, insomma, in poche parole. Questo sicuramente è in dubbio.
Quello sì, ma anche proprio perché possa iniziare il bambino o il ragazzo a intraprendere davvero con efficacia anche il percorso di psicoterapia, perché anche tutta la parte della terapia cognitivo-comportamentale in alcune situazioni diventa veramente impossibile. Cioè, mi viene in mente delle situazioni che ho seguito di bambini che da prima, dopo il farmaco, cioè dai giorni alla notte, cioè, si può iniziare a lavorare su alcuni aspetti, a provare poi via via e a introdurre fino a farle interiorizzare delle strategie di regolazione di altro tipo, che poi permettono anche di andare a scalare e alleggerire il farmaco, ma inizialmente con una disattenzione o un'iperattività troppo elevate non si riesce neanche poi a fare il trattamento di psicoterapia. Sull'aspetto Toscana, la prova del farmaco, c'è Stella Maris, ma c'è anche Maier e c'è anche le Scotte Siena, nel caso possa essere utile come informazione. Mi è capitato di seguire anche poi dei bambini che hanno fatto la prova del farmaco a Siena e anche a Maier a Firenze.
Grazie, ti sei fatto bene a specificarlo.
Adesso andiamo in pausa, Alessandra. Andiamo in pausa e ci rivediamo tra poco con la dottoressa Elisa Focardi. Linea alla regia di Peppe Saverino.
È tutto perfetto. Siamo qui in studio con la dottoressa Elisa Focardi e Lucia Giuliano, che stiamo parlando di ADHD. E volevo fare un'ultima domanda alla nostra Elisa. Considerato che oltrepassati 7 anni circa, il Servizio Sanitario Nazionale offre meno supporto a chi ha bisogno di percorsi specifici con le figure adeguate al superamento delle diverse difficoltà associate al disturbo, come si possono aiutare oppure indirizzare le famiglie che non possiedono risorse finanziarie adeguate per curare i propri figli privatamente?
Allora, quello che mi viene in mente da consigliare può essere vedere quali associazioni si occupano del disturbo nello specifico nel territorio. Per esempio, io conosco bene l'AIDAI, che è l'Associazione Italiana Disturbo di Deficit d'Attenzione e Iperattività, che ha anche una sezione toscana con sede su Firenze, ma che si occupa un po' di tutta la Toscana. Sono associazioni molto preparate e molto attive, che a seconda poi del momento dei bandi attivi possono offrire anche dei servizi molto utili, oltre a avere comunque un contatto, una rete collegata poi a professionisti, a famiglie, mettono proprio a disposizione degli sportelli e anche dei progetti. Per esempio, l'anno scorso con AIDAI sono stati finanziati 10 gruppi di parent training di 10 incontri a gruppo, con un contributo minimo della famiglia, ma un finanziamento quasi totalmente proprio a carico dell'AIDAI Toscana. Per cui, a seconda poi dei momenti delle finestre temporali di progetti e di bandi, possono essere dei validi supporti, oltre a conoscere professionisti formati specifici per i trattamenti che riguardano, per esempio, cioè, come in questo caso la DHD, che essendo convenzionati con le associazioni comunque sono più anche, cioè, sono un poco più fattibili rispetto al privato classico.
Grazie Elisa, molto utile questa informazione, perché è veramente importante seguire questi bambini, le famiglie anche dei bambini, e anche gli insegnanti dovrebbero essere seguiti di più. Infatti, come dicevi te prima, queste frasi, le frasi convenevoli, no? le frasi diciamo di rito, no? Di scomode, inutili, che sentiamo spesso dire: è svogliato, non ne ha voglia, non sta mai fermo, fanno cascare proprio le braccia alcune volte, perché dici: ma come, è certificato per questo problema qui? Assolutamente
sì. Poi pensare a una cosa che a scuola purtroppo mi sono scontrata spesso, che perché si hanno degli aspetti comportamentali di un certo tipo non si abbia poi invece un'esperienza emotiva molto forte e molto profonda. Cioè, sono bambini che poi rielaborano e quando uno poi ci parla le situazioni che vivono con delle emozioni tanto profonde e tanto cariche, che spesso invece, perché l'aspetto comportamentale sembra sempre tanto a quello non gliene frega nulla, no? Cioè, se fa così vuol dire che non gli interessa magari fare amicizia o non ha emozioni di un certo tipo, no, invece anzi, cioè, non sono bambini che non hanno competenza emotiva, assolutamente hanno una disregolazione che li porta poi a un discontrollo comportamentale, ma hanno un vissuto emotivo immenso.
È vero.
Infatti io ho notato questo, no, con mio figlio. Quando era più piccolo, se capitava che cadesse qualcuno, sembrava non mostrare empatia ed ero anche molto preoccupata. In realtà, crescendo, mi sono resa conto che magari determinate situazioni non lo attivano, perché forse fa parte anche del funzionamento, no? Non rendersi conto, come dicevi tu, anche del pericolo, della conseguenza, no? E invece dimostra comunque una profondità di sentimenti in altre situazioni, come a volte un grande senso di colpa, si è comportato in un determinato modo, ma è stato più forte di lui, dettato sicuramente dall'impulsività. Quindi proprio ritrovo tutto quello che stai dicendo.
un aspetto che spesso sottolineo anche con le insegnanti negli incontri, nei teacher training, è proprio che tante volte è l'aspetto attentivo che ci va a falsare anche la percezione del comportamento, cioè nel senso l'attenzione è un processo che ci permette anche di selezionare alcuni stimoli ignorandone altri. Quando abbiamo un deficit d'attenzione, quello che entra, entra, cioè non è che io riesco a selezionare lo stimolo che per socialmente può essere ritenuto più importante, quindi di questa cosa ti dovresti preoccupare, allarmare, renderti conto e di altre no. Cioè, dipende se in quei momenti cancello della dei bambini, dico sempre un po' l'attenzione è come se fosse il nostro cancello, quando ho un deficit si apre e si chiude senza che io lo scelga intenzionalmente, sicché a volte succede quell'evento che è più eclatante per chi è intorno, ma io il cancello chiuso e non me ne accorgo neanche. Quindi non è che non sento l'emozione o non provo empatia, è che magari in un momento di disattenzione per me non è esistito neanche quella scena lì, come a volte succede dei litigi e ai bambini gli rimangono l'informazione secondaria che per l'adulto è irrilevante, ma non ha fatto caso a, perché è proprio il funzionamento attentivo, cioè se io riuscissi a selezionare le informazioni, lo stimolo ambientale importante da tutto il resto, non ci avrei un problema d'attenzione.
Sì, volevo fare un'ultimissima domanda, Lisa, scusami, avevo detto che era l'ultima, invece me ne è venuta un'altra. Cosa succede, diciamo, nell'età adulta a questi bambini se non vengono trattati?
Allora, la SIMPIA, che è la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ha sottolineato proprio che senza trattamento, ci sono degli impatti pesanti su tanti ambiti di vita, perché possono avere, appunto l'aspetto lavorativo che si diceva prima, per tutto l'aspetto di pianificazione, organizzazione, ma anche tutto l'aspetto poi relazionale. Di vissuti di autostima e nell'età adulta tutto l'aspetto poi dell'impulsività spesso si va a incastrare con l'ambito delle dipendenze, per cui ci sono delle percentuali importanti di impulsività non trattata che va a cercare delle autocure per regolarle queste emozioni, per sedare in qualche modo un mondo tanto agitato e iperattivo interno. Per cui ci sono diversi studi che comunque correlano l'aspetto dell'uso di sostanze o di scontrollo di altre tipologie, come può essere quello anche collegato all'alimentazione. Per cui sì, anche perché nell'età evolutiva magari c'è la mediazione anche dei familiari, se quando c'è le situazioni in cui i familiari sono veramente una risorsa, riescono a fare un po' anche da ponte rispetto a quegli altri ambiti, quando poi crescono nell'ambiente del lavoro, nelle relazioni sentimentali, sono da soli nel gestirsi tante cose, quindi è importante avere chiaro i propri funzionamenti e lavorarci quando, proprio in prevenzione di non arrivare da adulti a associare degli aspetti più psicopatologici.
Lavorarci anche in psicoterapia, no? Crescendo, immagino, perché da piccoli possono fare, no, dei lavori con educatrice, psicomotricità, insomma, sul metacognitivo, però poi penso che per acquisire forse gli strumenti sia necessaria la psicoterapia. Tu la consigli già
Sì,
dall'adolescenza?
io la faccio, e comunque le linee guida la fanno anche già in primaria, bambini in primaria, comunque si fa anche sedute si fa percorsi di psicoterapia, si va a lavorare sull'autocontrollo, sull'impulsività, ma anche sulle abilità sociali, sulle competenze emotive, sulla regolazione emotiva, sulle abilità sociali, per cui anche training sull'assertività, per esempio, sono molto utili, su come entrare in relazione con gli altri bambini e su tutti i passaggi di autoregolazione, perché sono gli aspetti che poi mancano nel funzionamento. Quindi uno dei classici sono i 5 passi, no? Che i bambini poi imparano, si scrivono, si portano nello zaino, nell'astuccio, ritagliati, in maniera poi da averli esterni e iniziare a eteroregolarsi con qualcosa che si costruisce insieme. Nell'età soprattutto della primaria si fa traduzione molto pratica, cioè quello di cui cui si parla si deve anche costruire insieme, per esempio, o avere da portare a casa, da poter leggere. L'utilizzo delle storie è molto importante e utile con i bambini. L'anno scorso Fabio Celi, che è uno dei massimi esperti che ci abbiamo nell'ambito della psicologia e della psicoterapia, ha fatto questo libro che è Tre Elfi Dispettosi, che io uso tantissimo in terapia anche con i bambini proprio delle elementari, della primaria, perché è una rappresentazione a storia pensata proprio per essere letta insieme ai bambini, in cui questo bambino dentro la sua testa c'ha questi tre elfi, che sono appunto pistola, molla e nuvola, e sono la rappresentazione delle nostre tre aree della DHD. Nuvola è la disattenzione, pistola è l'impulsività e molla è l'iperattività. Cioè sono rappresentazioni che rendono molto chiaro il funzionamento proprio al bambino, il suo funzionamento al bambino stesso, per cui dalla storia poi si costruisce quello che c'hai te in testa e cosa fanno i tuoi elfi in testa a casa, a scuola, quando siamo al parco giochi, e ci si crea dei lavori di autoregolazione importanti già. Comunque da metà primaria in poi si inizia a avere tante capacità per lavorarci. Poi lo collega a tutta quella che è la token economy, che è una delle strategie cognitivo-comportamentali dell'aspetto dei gettoni, a volte conosciuto come tabella dei gettoni. Nella storia Tommaso, che è questo bambino, poi il babbo e la mamma lo portano da questo vecchio saggio in quest'isola, eccetera, e poi non vi spoilerò più di tanto, però in cui inizieranno con queste monete d'oro a fare un lavoro insieme, e è sostanzialmente la versione romanzata in fumetto di quella che è poi la token economy, che si usa spesso con i genitori e si usa anche in classe, a scuola per esempio.
A tal proposito, noi abbiamo la nostra rubrica Te lo consiglio, e volevo lanciare ad Elisa i libri consigliati, tra cui uno già l'hai detto, se ce ne sono altri.
Assolutamente, I tre elfi dispettosi di Fabio Celi è bellissimo perché rende molto chiaro sia ai genitori che al bambino gli aspetti principali delle aree delle ADHD, che poi in realtà ognuno con la propria creatività e con gli aspetti che sono presenti nel bambino può benissimo creare il quarto elfo se per esempio c'è l'ansia, o il quinto elfo se ci può essere la difficoltà di lettura, cioè si può anche ampliare alle comorbidità volendo, no? E allora, libri bellissimi sono le guide della Erickson, quindi le guide rapide che sono per gli insegnanti e per i genitori, per cui io partirei da quello della Sara Pezzica, che è uscita l'anno scorso, che è proprio iperattività, impulsività e disattenzione in scuola dell'infanzia, per cui è un libro molto carino e pratico in cui si riportano i vari aspetti principali che si riscontrano nei bambini della scuola dell'infanzia, con cosa fare, cosa non fare, tutti gli aspetti sottolineati molto pratici. E la versione per la scuola primaria si chiama DHD Cosa fare e non, che è di Donatella Arcangeli, però comunque lì nel sito della Erickson fra le guide complete li trovate tutti. Molti materiali sono disponibili anche nel sito proprio dell'AIDAI, che vi accennavo prima, l'associazione specifica, che ha fatto degli opuscoli informativi, dei materiali scaricabili sia per i genitori che per gli insegnanti, quindi tanti aspetti si trovano anche nel sito loro. E poi ci sono dei libri più specifici, come può essere ADHD, il mio libro di esercizi, che è per sviluppare l'aspetto dell'autostima, della fiducia in se stessi, dell'autocontrollo, delle abilità sociali, oppure c'è uno che si chiama Impulsività e autocontrollo, che sono tutto l'aspetto dell'intervento e delle tecniche metacognitive. Un libro molto interessante, sempre recente, anche questo mi sembra dell'anno scorso, è di Pietro Muratori, Stella Maris, che con il loro gruppo proprio di lavoro dello Stella Maris ha fatto questo testo, che è la mindfulness per i disturbi del comportamento, fra cui ci sono anche molti aspetti collegati alla disattenzione, all'iperattività, all'impulsività, quindi può essere carino anche per i genitori e i bambini con diagnosi di ADHD. ADHD, perché è proprio diviso in classi, in piccole pratiche, in percorsi sia per i genitori che per i bambini e in attività di mindfulness da fare insieme bambini e genitori. Quindi sta entrando sempre di più in affiancamento anche alle terapie più tradizionali cognitivo-comportamentali tutto l'aspetto della mindfulness. C'è una sezione dedicata allo yoga dentro questo libro qui dello Stella Maris, perché comunque sono tutti aspetti esperienziali in cui si va a portare volontariamente l'attenzione e allenare quelle sono le capacità poi di regolazione.
Benissimo Elisa, grazie, veramente libri interessanti. E ci hai consigliato anche due film, a questo punto concludi tu, no? La nostra rubrica.
Ok, film che insomma conosco io e che ho usato nel parent training sono La sindrome dei Monelli e Kid in the Corner, che rendono molto bene quello che può succedere dentro la mente di un bambino e quelle che possono essere le reazioni iniziali e poi le reazioni successive dopo lo sviluppo della storia nei due film dei genitori, perché tutto quello che poi l'aspetto parent training, anche cercando parent training ADHD trovato tantissimi testi, è molto importante, perché poi quello che ho visto anche nei percorsi di gruppo cambia e principalmente lo sguardo che gli adulti riescono poi a portare dopo aver compreso, dato un significato diverso, ampliato proprio il senso e trovato queste strategie, ma perché sì, quello che cambia è proprio lo sguardo sui bisogni primari che questi bambini portano nella modalità del loro funzionamento. Dopo aver compreso, dato un significato diverso, ampliato proprio il senso e trovato queste strategie, ma perché sì, quello che cambia è proprio lo sguardo sui bisogni primari che questi bambini portano nella modalità del loro funzionamento.
Avremo tanto da leggere e da vedere, Lucia, eh? Abbiamo tanto materiale.
Ma io non finirei mai di ascoltare la dottoressa Elisa Focardi, perché davvero ogni volta ci apre un mondo.
È stata preziosissima, davvero.
Adesso però dobbiamo andare in pausa musicale con Peppe Saverino alla regia. Tra poco.
J'ai passé ma nuit à boire, verre après verre, jusqu'à plus noir. Et des journées les yeux fermés, heure après heure, pour t'oublier. J'ai pris des cuites mémorables, je me suis mis 100 fois minable. J'ai perdu plus que j'avais, mais ton image, elle, est restée. Mais ton image, elle, est restée. J'ai cru pouvoir sur d'autres corps effacer tous nos désaccords. J'ai cru pouvoir sur d'autres peaux redémarrer à zéro. J'ai cherché de nouveaux parfums pour me retourner sur le tien. J'ai perdu plus que j'avais, mais ton image, elle, est restée. Mais ton image, elle, est restée. Thank you. en souffrant plus, au moins pour deux. Penser qu'en me faisant du mal, tout me semblerait plus normal. J'ai cru que d'autres paysages feraient oublier ton visage. J'ai perdu plus que j'avais, et ton image, elle, est restée. Et ton image, elle, est restée.
Ben ritrovati a È tutto perfetto e abbiamo parlato stasera di ADHD con la dottoressa Elisa Focardi e siamo giunti alla conclusione di questo bellissimo viaggio nel mondo di questo disturbo e volevo ringraziare la nostra dottoressa che è stata con noi a farci compagnia e a darci tante preziose informazioni. Elisa.
Grazie a voi, è stato molto bello come sempre, è importante dare informazioni e esserci, no, per far conoscere che esistono tante realtà, come appunto le associazioni del territorio, l'associazione vostra, questi progetti, i punti di riferimento anche dove potersi no, affidare e contattare, perché più rete c'è, più rete esiste, più possiamo contenere, no? Contenere tutto, anche quello che inizialmente non conosciamo e ci spaventa molto, ma di cui invece ci sono strade, ci sono percorsi e c'è tanto su cui poter costruire.
Grazie Elisa, volevo salutare la mia affezionatissima compagna di viaggio, Lucia Giuliano.
grazie Alessandra e grazie ancora alla dottoressa Elisa Focardi, che non vedo l'ora di incontrare di nuovo di persona, e grazie davvero per tutto, per i tuoi preziosi consigli e per la partecipazione al programma. È sempre importante e grazie anche al nostro Peppe Saverino che ci sopporta in regia. Ciao a tutti.
È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete presente con i giovani per ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.